Beh, innanzitutto voglio ringraziare tutti voi per le preghiere fatte in questo periodo, per mio papà, come avete avuto modo di leggere. Insomma, ci siamo rallegrati per questa bella notizia, nonostante il periodo comunque rimane drammatico, ma rallegrarsi nel Signore non significa che le situazioni sono positive al 100%. Viviamo la gioia di una salvezza, che Dio abbia veramente in misericordia mio papà, ma il quadro clinico rimane sempre un po' particolarmente difficile, per cui vogliamo rallegrarci anche perché, e citerò durante questo passo, il Signore dispone anche altre cose in maniera inaspettata. Questa mattina volevo aprire una breve serie su un piccolo libro della scrittura. Volevo fare una piccola pausa sulla predicazione solita di Matteo, perché appunto imbattendomi in questo libro, che è il libro di Abacuc, ho trovato del materiale interessante perché questo libro permette di fare un viaggio, se vogliamo chiamarlo così, dal dubbio alla fede. Abacuc è un uomo che ha vissuto dei dubbi riguardo alla fede, ed questo libro ci permette di vivere il suo combattimento e vedere come è stato risolto. Nella Bibbia troviamo questi libri, libri profetici, abbiamo Isaia, Geremia, Lamentazione, Ezechiele, Daniele, considerati i profeti maggiori, e poi abbiamo tutta una serie di altri libri considerati, chiamati profeti minori, Osea, Ageo, Naum, Malachia e quant'altri. La parola maggiore o minore non si riferiscono all'importanza di quello che è contenuto in questi libri, è una classificazione che in un certo modo è stata data dalla lunghezza del testo di questi libri. Potremmo definire che i libri dei profeti forse sono forse la parte della scrittura meno letta e meno conosciuta da parte dei credenti. Ci sono tanti motivi per cui questi libri vengono un po' trascurati e in un certo modo accantonati. Ovviamente la loro collocazione nella Bibbia non giova al fatto di essere conosciuti, sono nell'Antico Testamento e ammettiamolo, noi siamo molto più familiari con le storie e con le situazioni del Nuovo Testamento. Possiamo pensare anche in un certo modo, anche se è un pensiero sbagliato, di aver più bisogno del Nuovo Testamento in quanto parla in maniera aperta di Gesù che non dell'Antico Testamento. Però i profeti rappresentano una buona parte della scrittura e c'è molta della rivelazione da parte di Dio. E ovviamente tante volte le persone iniziano a leggere la scrittura dall'inizio, da Genesi, come se fosse un libro che ha un susseguirsi cronologico esatto, e tante volte poi lungo i profeti si perdono e lasciano perdere. Ovviamente uno dei motivi per cui anche i profeti non sono molto conosciuti è perché il loro linguaggio non è molto semplice, rappresenta sicuramente per noi una notevole difficoltà. Principalmente il loro modo, il loro scritto si basa molto su una poesia, e ovviamente molti di noi non hanno a dimestichezza con la poesia, oltremodo è una poesia ebraica e ancora di più aumenta la nostra difficoltà. Un terzo motivo per il quale i libri dei profeti sono un po' accantonati è per la loro storia. La lettura dei profeti richiede una conoscenza del periodo storico esatto nel quale sono collocati e e di tutti gli eventi storici che contornano la storia stessa, cioè nel senso che molte volte i profeti parlano ovviamente del popolo di Israele, ma in contorno c'è tutto un trambusto di nazioni che hanno a che fare con le tematiche che loro espongono. E potremmo dire che non abbiamo anche familiarità con i profeti o una certa difficoltà, perché spesso i loro scritti non piacciono alle persone. Parlano di castighi, di sventure, di giudizio, e questa è una parte al quale le persone spesso un po' fanno fatica ad accettare quanto è scritto. Non ci piace pensare a un Dio severo e di giudizio, ci piace pensare a un Dio gentile, di amore, di perdono e tante cose più che ci mettono più a nostro agio, e quando abbiamo a che fare con un'immagine di Dio severa ci mette in un certo modo, ci destabilizza un poco. Ma dobbiamo sicuramente dire una cosa: Dio non cambia da libro a libro, rimane sempre identico da Genesi ad Apocalisse, è lo stesso ovunque in ogni scritto, e non troviamo un Dio diverso nell'Antico Testamento e un altro Dio nel Nuovo Testamento. Possiamo trovare allo stesso modo immagini di Dio severe di giudizio anche nel Nuovo Testamento. Anche lo stesso Signore Gesù molte volte ha parlato di giudizio severo. Così come possiamo trovare dei passi veramente confortanti di amore e di perdono nell'Antico Testamento. I profeti hanno uno scopo specifico nel loro mandato. Furono inviati ad avvertire Israele e anche le nazioni circostanti dell'imminente giudizio di Dio per il peccato, nella speranza che questa predicazione li potesse allontanare dallo stato di peccato nel quale si trovavano. Abbiamo bisogno di questi scritti per bilanciare la nostra visione biblica di Dio. Come detto, le persone spesso dicono: la Bibbia dice che Dio è amore, che non giudica le persone, ma la stessa Bibbia invece ci dice che sì, Dio è amore, ma Dio ci dice anche che Dio giudica il peccato e nessuno rimarrà impunito. Perché allora sono importanti da studiare e da imparare? Perché affrontano molte questioni della vita nelle quali ci possiamo imbattere anche noi, sebbene la storia siano completamente diverse da quello di molti secoli fa. Ora, tutto l'Antico Testamento parla e proiettato tutto alla venuta di Cristo, e man mano che il tempo si avvicinava i profeti davano sempre molti più particolari specifici per riconoscere il Signore Gesù. E alcune delle profezie sono sorprendenti e chiare di Cristo nell'Antico Testamento. Oggi abbiamo Lucian, ha letto Isaia 53, fa parte di un profeta, e è meraviglioso il capitolo 53 perché ci descrive con un sacco di particolari il Vangelo, il Gesù, ed è uno scritto di 700 anni prima. E infine i profeti ci aiutano anche a comprendere il piano di Dio per i secoli. Senza i profeti non potremmo mai dare un senso a ciò che è successo a Israele. Non capiremmo mai il piano di Dio per la Chiesa nella nostra epoca. Per cui i profeti sono essenziali per comprendere Dio e conoscerlo appieno. Chi era Abacuc? Non sappiamo molto di lui. Il suo nome compare nella scrittura solo un paio di volte nel suo libro e non sappiamo esattamente né quando è vissuto e quando ha scritto questo libro. L'unico grande indizio che abbiamo, che otteniamo appunto dalla lettura del libro, è che lui parla di una situazione delle nazioni circostante specifica. Lui descrive l'impero di Babilonia che sta crescendo e avvisa della loro imminente invasione proprio in Giuda. E quindi questo ci dà modo di poter collocare questo libro da un punto di vista della datazione, e viene datato intorno tra il 612 e il 587 avanti Cristo. Questo sarebbe quindi circa 100 anni dopo la caduta del regno del nord di Israele e subito prima della caduta di Gerusalemme, della distruzione del Tempio e della deportazione di Giuda a Babilonia. Perché Abacuc ha scritto questo libro? E di che cosa parla questo libro? È una profezia dell'imminente invasione di Babilonia e su come Dio giudicherà il popolo di Giuda per i suoi peccati. Ma è anche una profezia di speranza che Dio tratterà il suo popolo con giustizia e che c'è davvero, nonostante questa grave minaccia e questo pericolo imminente, una speranza futura per loro nonostante il giudizio imminente. Il libro di Abacuc per certi versi è diverso dagli altri libri profetici, in quanto la profezia qui non è data dal profeta alle persone, ma piuttosto è Dio stesso che dà la profezia ad Abacuc. Ed è una sorta di conversazione tra il suo autore e Dio. E in quella conversazione che vedremo, assistiamo a questo percorso di Abacuc attraverso tutta una serie di domande che lui si pone, di domande e di dubbi e anche di confusione riguardo a Dio, all'inizio del libro, per arrivare invece a una dichiarazione di fede, di speranza e di fiducia che è veramente grandiosa, che potremmo dire a pochi eguali nella scrittura. Potremmo dire che il libro si apre con una situazione molto oscura e invece si chiude in gloria. Inizia con delle domande, con i dubbi e si chiude con delle certezze. Perché Dio permette il male? È una domanda che l'umanità continua a porsi nel corso della storia. E il libro è una risposta a questa domanda. Dio raddrizzerà l'ingiustizia che capita nel mondo? Dio sta facendo qualcosa per i torti che si subiscono nel mondo? Questo libro risponde a queste domande. Il libro è appunto l'esperienza personale del profeta raccontata in poesia, come quella di Giona che viene raccontata in prosa. E così la storia di Abacuc è il percorso dal dubbio alla fede. Come ci è arrivato Abacuc? Allo stesso modo nel quale potremmo arrivarci anche noi. Ha parlato semplicemente con Dio. Vedremo che Abacuc parla con Dio, esprime i suoi sentimenti, si apre nei suoi confronti e attende delle risposte. Porta le sue domande, porta le sue lamentele direttamente a Dio e alla fine vedremo come lui risponde in preghiera. E fondamentalmente l'intero libro tratta di tre idee sbagliate che Abacuc aveva su Dio. E se siamo onesti, ammetteremo che le stesse idee sbagliate di Abacuc spesso sono le nostre stesse idee di Dio che abbiamo sbagliato verso di Lui. Abacuc era un profeta che stava lottando con domande sul male nel mondo e sul perché Dio permette il male. E come detto, oggi ancora, a distanza di millenni da Abacuc, ci poniamo le stesse domande. E queste tre domande le potremmo riassumere in questo modo. Dio è veramente interessato a noi? Dio è giusto? Dio c'è o è assente? E potremmo dire, quante volte ci siamo sentiti frullare nella testa o a volte abbiamo anche espresso verbalmente queste domande a Dio? Abacuc le fece. Così gli apparivano le cose mentre guardava la realtà dei suoi giorni e prima che andasse a Dio con i suoi dubbi e la sua confusione. E vi invito ad aprire, leggiamo solo i primi 11 versetti, perché questo viaggio di Abacuc impegnerà, penso, tre predicazioni. Vi invito ad aprire il libro di Abacuc, capitolo 1, e leggeremo i primi 11 versetti. Dice: oracolo che il profeta Abacuc ebbe in visione. Fino a quando griderò, o Signore, senza che tu mi dia ascolto? Io grido a te violenza e tu non salvi. Perché mi fai vedere l'iniquità e togliere lo spettacolo della perversità? Mi stanno davanti rapina e violenza, ci sono liti e nasce la discordia. Perciò la legge è senza forza, il diritto non si fa strada, perché l'empio raggira il giusto e il diritto ne esce pervertito. Guardate fra le nazioni, guardate, meravigliatevi e siate stupiti, poiché io sto per fare ai vostri giorni un'opera che voi non credereste nemmeno se ve la raccontassero. Perché ecco, io sto per suscitare i Caldei, questa nazione crudele e impetuosa che percorre tutta la terra per impadronirsi di dimore che non sono sue. È un popolo terribile e spaventoso. Da lui stesso procede il suo diritto e la sua grandezza. I suoi cavalli sono più veloci dei leopardi, più agili dei lupi di sera. I suoi cavalieri procedono con fierezza. I suoi cavalieri vengono da lontano, volano come l'aquila che piomba sulla preda. Tutta quella gente viene per darsi alla violenza. Le loro facce bramose sono tese in avanti e ammassano prigionieri come sabbia. Si fanno beffe dei re, i principi sono per loro oggetto di scherno, ridono di tutte le loro fortezze, fanno dei terrapieni e le prendono. Poi passano come il vento, passano oltre e si rendono colpevoli. Questa è la loro forza e il loro Dio. Abbiamo appunto letto solo una parte del libro di Abacuc e questa prima sezione che abbiamo letto, questi primi 11 versetti, parlano appunto del primo dubbio che Abacuc aveva su Dio. Abacuc è sconvolto, preoccupato, per tutta la violenza e l'ingiustizia che vede che si realizza all'interno di Giuda e per opera e per mano degli stessi ebrei. E in mezzo a tutta la malvagità fa questa domanda. È come se stesse dicendo: Dio, ma perché non fai niente contro tutta questa ingiustizia che vediamo che succede? Non ti accorgi quanto i malvagi abusano del loro potere? Non ti interessa veramente cosa sta succedendo alla tua gente? Questo è il primo dubbio e la preoccupazione di Abacuc. E arriva alla sua prima considerazione, perché se continua a domandarsi e questa situazione non cambia mai, la prima conclusione errata di Abacuc è: Dio non è interessato a quello che sta capitando. A Dio non importa. Ed è, come detto, la domanda più banale che le persone e più comune si possono porre. Proprio in questi giorni ho avuto modo di rivedere il mio vecchio amico, erano 28 anni che non ci trovavamo e ci siamo rivisti, abbiamo avuto un bellissimo tempo nel quale ho avuto modo di parlare di Dio e sua moglie è uscita proprio con questa domanda: ma perché Dio permette tutte le cose sbagliate? Perché se Dio esistesse veramente non dovrebbe tollerare eccetera eccetera. Quindi proprio mi sono imbattuto nuovamente in questo tipo di dubbio, di questione, anche di resoconto che le persone si fanno in maniera automatica. Dio si preoccupa veramente di cosa succede? E questa è una domanda che ci dobbiamo porre questa mattina. Se Dio è veramente onnipotente, allora perché permette al male il male e la sofferenza? Vede Dio tutti i guai che succedono? Dio è preoccupato, e poi se vogliamo ridurci non solo al mondo, ma alla sua Chiesa, perché soprattutto se guardiamo la sua Chiesa, è una parte che anche soffre e non è esente da tutte le altre difficoltà. Beh, se qualche volta queste domande hanno trovato strada nel nostro cuore, nella nostra mente, allora siamo nella stessa condizione di Abacuc. Abacuc ha lottato con le stesse domande e dubbi e pensate, rispetto a noi, era un profeta. Abacuc inizia al versetto 1 dicendo oracolo ricevuto dal profeta, oracolo che il profeta Abacuc ebbe in visione. Abacuc è uno dei soli tre profeti dell'Antico Testamento che si identifica specificatamente come profeta all'inizio del libro. Gli altri due sono Ageo e Zaccaria. E dice che ha ricevuto un oracolo. Cos'è l'oracolo? L'oracolo è un altro nome per dire profezia. Abacuc sta dicendo dal primo versetto che il messaggio in questo libro non è un messaggio che lui ha ideato. Le considerazioni che porta non sono frutto della sua elaborazione intellettuale. Abacuc dice di aver ricevuto da Dio queste parole. E quindi ci rimanda a Dio come fonte del messaggio. Il profeta Abacuc era semplicemente il canale attraverso il quale Dio voleva portare la sua parola non solo al profeta, ma a cascata a tutto il popolo. E Abacuc porta questa sua prima lamentela al Signore, la vediamo contenuta nei versetti da 2 a 4. E guardate il versetto 2. Fino a quando griderò, Signore, senza che tu mi dia ascolto? Non sappiamo quante volte Abacuc ha gridato al Signore questa domanda. Una, due, dieci, mille, non lo sappiamo. Fatto sta che in un certo modo forse da questa domanda percepiamo una sorta di frustrazione. Lui chiede e non riceve una risposta. Non sappiamo quanto è, ma è probabile che fosse dopo molte preghiere che Abacuc cominciava ad avere una forma forse di risentimento nei confronti del silenzio di Dio o di delusione per il fatto che Dio non rispondeva e non agiva. Apparentemente Abacuc aveva pregato Dio per un certo tempo, ma non vedeva arrivare alcun tipo di risposta e cominciava a chiedersi: ma Dio starà ascoltando la mia preghiera? Vi capita mai di chiedervi: Dio sta ascoltando veramente la mia preghiera? Hai mai pregato per qualcosa, veramente pregato, e poi quando la risposta non arriva ci chiediamo: Dio veramente ha sentito quello che ho chiesto? E quando Dio non risponde subito alle nostre preghiere, a volte pensiamo che Dio semplicemente non è interessato a quello che abbiamo chiesto. Un altro motivo per cui a volte pensiamo che Dio non importi è quando siamo nei guai e Dio non ci libera subito. Guarda la seconda metà del versetto 2, dove Abacuc continua la sua preghiera e dice: per quanto tempo devo ancora chiedere e avere una risposta? Dice: per quanto tempo io grido a te violenza? E Dio cosa fa? Secondo Abacuc: e tu non salvi. Dio non sta sistemando la situazione sbagliata che era sotto gli occhi di Abacuc. Qua la parola violenza porta l'idea di crudeltà e di ingiustizia. E la violenza in un contesto peccaminoso dove una persona fa una violenza o un'ingiustizia ai danni di qualcun altro. Ed era la situazione che Abacuc aveva sotto gli occhi. Il popolo di Dio, pensate, colui che doveva essere luce per le nazioni perché guidato da Dio, aveva una legge con una alta moralità, la legge semplicemente non veniva seguita Ed era l'unica legge che si applicava in quel momento che Abacuc vedeva sotto i suoi occhi, era la legge del più forte ai danni del più debole. Abacuc forse non era direttamente oppresso da un'ingiustizia nei suoi confronti, ma era sicuramente rattristato per il decadimento del suo popolo. Una delle cose più difficili da affrontare nella vita è quando vediamo queste cose che capitano sotto i nostri occhi, quando vediamo delle ingiustizie, spesso anche violente, che sono un affronto alla dignità delle persone e di Dio. E questa era la situazione di Abacuc. E quindi grida: quanto tempo, Signore, quanto tempo ancora prima che tu fai qualcosa, perché tu non salvi? E potremmo percepire una sorta di disperazione in questo grido di Abacuc. Abbiamo mai recitato una preghiera, forse in maniera non pubblica ma privata, gridando a Dio: per quanto tempo ancora, Dio, devo subire questa cosa? Quanto tempo prima che la mia ingiustizia e la mia difficoltà passino? Quanto tempo prima che dovrò passare prima di stare meglio? Quanto tempo ci vorranno prima che i miei cari o le persone che amiamo verranno a Cristo? In questa vita attraversiamo sicuramente dei problemi e delle sfide. E quando siamo nei guai e Dio non ci libera subito, a volte pensiamo che a Dio non importa di noi. E la situazione può diventare addirittura anche peggiore, perché spesso sembra che coloro che vivono lontani, disinteressandosi di Dio, sembrano prosperare di più di quelli che seguono Dio. Ed era quello che stava succedendo sotto gli occhi di Abacuc, perché al versetto 3 Abacuc va avanti e dice: perché mi fai vedere l'iniquità e togliere lo spettacolo della perversità? Mi stanno davanti rapina e violenza, ci sono liti e nasce la discordia. Pensate, un Dio santo che permette queste cose e Abacuc che ha anche il coraggio e l'ardire di riprendere in un certo modo Dio per questa cosa. Perciò la legge è senza forza, il diritto non si fa strada, perché l'empio raggira il giusto e il diritto ne esce pervertito. Abacuc soffriva nel vedere che non solo l'ingiustizia veniva applicata, ma addirittura vedeva che i malvagi trionfavano sui giusti. Ed era giunto appunto a questa conclusione: la legge allora è senza forza. Seguire Dio non serve a nulla. Abbiamo coloro che vogliono essere santi e giusti, alla fine hanno solo da perdere. Non è anche un po' la filosofia che c'è nel mondo? A Napoli lo dicono: bravo bravo, scemo scemo, perché gli altri ti metteranno i piedi sulla testa, gli altri trionfano, mentre tu cerchi di avere un comportamento diverso. E a volte pensiamo che a Dio non importi proprio perché vediamo i malvagi trionfare sui giusti. E nei suoi due versi successivi Abacuc dice: perché tolleri il male, Dio? Perché distruzione e violenza sono davanti a me, c'è conflitto, c'è un disastro, e perciò il risultato di tutto questo è che l'empio raggira il giusto e il diritto ne esce pervertito. Abacuc stava scrivendo in un momento in cui il popolo di Giuda aveva quasi completamente abbandonato la sua fedeltà a Dio e alle leggi di Dio. Era circondato appunto da una situazione veramente drammatica. E Abacuc non sapeva a chi chiedere aiuto, anche perché i capi di Israele erano coinvolti in questo tipo di soprusi e danni della gente. La legge di Dio era praticamente paralizzata in questa situazione, la giustizia non prevaleva praticamente mai. I malvagi non solo erano più numerosi dei giusti, ma opprimevano i pochi giusti che vi erano rimasti. E così Abacuc grida al Signore: perché mi fai guardare l'ingiustizia? Perché tolleri il male? Signore, non ti interessa di tutto questo? E ancora una volta ti capita mai di chiedere a Dio le domande con questi perché? Perché Dio permette il male? E ti chiedi mai perché le persone che non si preoccupano di Dio e delle sue leggi sembrano prosperare e avere miglior successo in questa terra? A volte facciamo del nostro meglio per servire Dio e di fronte a queste cose ci sentiamo ancora di più penalizzati perché subiamo delle ingiustizie. E iniziamo a chiederci, vale la pena seguire veramente Dio in questo mondo? A Dio importa davvero? E queste sono le stesse domande di Abacuc che stava lottando all'inizio del suo viaggio dal dubbio alla fede. Come sappiamo se a Dio interessa? Come sappiamo cosa pensiamo quando preghiamo e non vediamo subito la risposta? Che dire quando siamo nei guai e Dio non ci libera subito? E quando vediamo i malvagi trionfare? Allora la conclusione forse di Abacuc da un punto di vista umano è lecita. A Dio non interessa nulla. Ma ovviamente l'apparenza può ingannare, perché dai versetti 5 a 11 Dio risponde al reclamo di Abacuc. E nel rispondere alla domanda Dio mostra ad Abacuc che Dio sì si preoccupa e che si è sempre preoccupato. Allora, cosa farà Dio? Innanzitutto Dio ci assicura che ascolta ogni nostra preghiera. Ricorda, Abacuc si chiedeva se Dio stesse ascoltando le sue preghiere per la giustizia, ma Dio lo aveva ascoltato in tutto questo tempo. Versetto 5 ci dice, c'è questa risposta da parte di Dio. Guardate fra le nazioni, guardate, meravigliatevi e siate stupiti, poiché io sto per fare i vostri giorni un'opera che voi non credereste nemmeno se ve la raccontassero. Non solo Dio aveva ascoltato la preghiera di Abacuc, ma anche se Abacuc non si era reso conto della situazione, Dio aveva già incominciato a muovere le acque. Dio non si era distratto o disinteressato. Anzi, in un modo invisibile agli occhi degli uomini, stava agendo. E disse ad Abacuc, guarda e vedi come risponderò a questa tua preghiera. Rimarrai assolutamente sbalordito. E mentre siamo impegnati a gridare a Dio quanto tempo o chiedendoci se sta veramente ascoltando, la realtà è che Dio è già in procinto di rispondere alle nostre preghiere. E Dio risponde nei modi più sorprendenti. Se qualcuno ci dicesse in anticipo come Dio risponderà alle nostre preghiere, molte volte non ci crederemmo neanche, perché Dio ha un modo di fare veramente che noi non riusciamo a concepire. Le vie di Dio sono più alte delle vie nostre e i suoi pensieri sono più alti dei nostri pensieri. E Dio ci assicura che ascolterà ogni nostra preghiera. Prima Giovanni 5,14 dice, questa è la fiducia che abbiamo in Lui, che se domandiamo qualche cosa secondo la sua volontà, Egli ci esaudisce. Se sappiamo che Egli ci esaudisce in ciò che gli chiediamo, noi sappiamo di avere le cose che gli abbiamo chieste. Interessante, Giovanni dice, noi sappiamo di avere le cose mentre gliele chiediamo, quindi è una certezza presente su una cosa che avverrà in futuro. Dio risponde a ogni preghiera? Ebbene, ci sono delle condizioni che Dio stabilisce per noi nella sua parola. Dobbiamo chiedere assolutamente secondo la sua volontà. Giovanni, come abbiamo letto, questa è la fiducia che abbiamo in Lui, che se domandiamo qualche cosa secondo la sua volontà. Dovremmo perciò fare molta attenzione a ciò che chiediamo. Quando chiediamo e non riceviamo, non è che forse chiediamo per qualche motivo sbagliato per spendere quella cosa in un qualcosa di diverso per l'opera di Dio. Quello che chiediamo, la chiediamo per star meglio noi o perché siamo preoccupati per la causa di Dio? Siamo animati da qualche vantaggio personale, da avere conforto, da essere liberati dalle difficoltà, o siamo animati dal vedere la gloria di Dio trionfare nonostante le situazioni possano essere come sono? Dio dice che dobbiamo venire a Lui con un cuore puro. Il Salmo 66,18 dice che se nel mio cuore avessi tramato il male, il Signore non mi avrebbe ascoltato. Ma quando ci presentiamo davanti a Dio con cuore puro, con i giusti motivi e chiedendo secondo la Sua volontà, Dio promette di ascoltare e rispondere alle nostre preghiere. E Dio ci assicura che ascolta ogni nostra preghiera. E Dio ci promette che ci libererà anche se ha un tempo stabilito. E lo troviamo nel passo di oggi, perché dice al versetto 6, «Perché, ecco, io sto per suscitare i Caldei, questa nazione crudele e impetuosa, che percorre tutta la terra per impadronirsi di dimore che non sono sue». Dio sta dicendo i Caldei, qua sono, è un altro nome dei Babilonesi, e dice, Dio risponde a questa preghiera e dice, io suscito i Babilonesi, un popolo spietato e crudele, che si impadronirà di tutta la terra. Questa è una risposta sorprendente, come aveva proprio detto Dio stesso, una cosa che Abacuc non avrebbe creduto nemmeno se gli fosse stato detto. E mentre era appunto impegnato a gridare quanto tempo, Dio stava già orchestrando gli eventi della storia in modo che i babilonesi arrivassero al dominio del mondo e ponessero finalmente fine alla violenza e all'ingiustizia in Giuda. Pensate, l'ascesa di Babilonia a essere dominatori del mondo ci sono voluti secoli, non sono nati dal giorno alla notte. E quindi questa nazione pagana, crudele, stava maturando la sua potenza per essere usata da Dio contro il peccato di Giuda. E poi dai versetti a 11, se volete ve li rileggete poi a casa, è tutta una lunga descrizione di questo popolo, di questa potenza militare che sarebbe arrivata in una maniera inarrestabile, veloce, fulminea, senza che nessuno avrebbe potuto porre assolutamente freno o un qualche tipo di difesa. I babilonesi sono terribili, spaventosi, nessuno riuscirà a fermarli. Vengono descritti veloci, più veloci dei leopardi, vedete questo linguaggio poetico per descrivere questa loro azione. Quando siamo nei guai e Dio non ci libera subito, a volte possiamo pensare che a Dio non importi, ma Dio promette di liberarci a suo tempo, è solo una questione di tempo. Il Salmo 34,19 dice che molte sono le afflizioni del giusto, ma il Signore lo libera da tutte. Il Salmo 91,15 dice, «Egli mi invocherà e io gli risponderò, sarò con lui nei momenti difficili, lo libererò e lo glorificherò». Prima Pietro 5 dice, «Ora il Dio di ogni grazia che vi ha chiamati alla sua gloria eterna in Cristo Gesù, dopo che avrete sofferto per breve tempo, vi perfezionerà egli stesso, vi renderà fermi, vi fortificherà stabilmente». Quindi Dio ha un tempo nel quale ha stabilito, nel quale Lui agirà. Dio ci libererà al suo tempo, non al nostro. E questo ci dimostra che Dio si preoccupa. Dio si preoccupa perché afferma che giudicherà, secondo Abacuc, tutto il male che avviene nel mondo. Questa è la risposta al perché di Abacuc. Perché, Signore, tolleri il male? La risposta di Dio ad Abacuc è fondamentalmente questa. Non sto tollerando il male e in effetti giudicherò tutti i torti in questo mondo. La nazione di Giuda era piena di violenza e di giustizia. Giuda si era allontanata da Dio e dalla sua legge e ora Dio avrebbe giudicato Giuda per i suoi peccati e Dio avrebbe usato i babilonesi proprio per questo scopo. La descrizione, come detto, dei babilonesi corrisponde sì un popolo malvagio, ma in fondo poi non era così diverso dalle azioni di Giuda stesso. Bene, questo potrebbe aver risposto alla prima domanda, se Dio si preoccupa del male, ma piuttosto che aiutare Abacuc, getterà Abacuc in un nuovo stato di crisi. Perché Dio ha risposto in questo modo? Ma Dio fa quello che vuole. E a volte Dio dispone eventi tragici per aprire altre strade che noi non possiamo neanche immaginare. Proprio in questi giorni, come ho detto, ho proprio riflettuto su questa cosa, che a causa dello stato di salute di mio papà, che continua ad andare avanti e indietro, ritrovo questi amici di vecchia data, e il Signore ha usato sicuramente la sofferenza di mio papà per portare il Vangelo a loro, e adesso abbiamo la promessa che la prima occasione saremo invitati a cena per parlare ancora del Signore. E dico, vedi, Signore, certo non vorrei soffrire per mio papà, però usa anche queste situazioni per aprire porte veramente impensabili. Bene, come detto, questo potrebbe la risposta che il Signore ha dato ad Abacuc, che Dio avrebbe giudicato il peccato di Giuda usando i babilonesi, sicuramente getterà Abacuc in uno stato nuovo di crisi. I babilonesi. Perché i babilonesi? Un popolo più crudele del nostro, un popolo che è nemico e che deprederà persino il Tempio di Gerusalemme. Ma lo vedremo più avanti. Certo che Abacuc con questa considerazione dirà: forse Dio non è giusto. Non è giusto che usi i babilonesi. Come può Dio usare un popolo ancora più malvagio per portare la sua giustizia? E ci porterà a una terza anche sezione, nella quale vedremo la preghiera di Abacuc a Dio, che vedremo altri dubbi. Ma il punto, come prima parte per questa settimana, Abacuc chiese: perché tollerare il male, Dio? E Dio rispose ad Abacuc: non lo faccio, il popolo di Giuda e ogni peccato sarà giudicato. Ecclesiaste 3,17 dice che Dio porterà in giudizio sia i giusti che i malvagi, perché ci sarà un tempo per qualsiasi azione e nel luogo fissato sarà giudicato ogni opera. Potresti chiederti perché Dio ha aspettato così a lungo per giudicare il popolo di Giuda. Sappiamo da altri libri dell'Antico Testamento che Dio non giudicò subito la nazione di Giuda, perché ha sempre dato del tempo affinché Giuda si pentisse e voltando le spalle al peccato. L'unico motivo per cui mandò i profeti era per avvertirli del giudizio imminente, nella speranza che si allontanassero dai loro peccati. Infatti, se Giuda avesse risposto a questa profezia di Abacuc con pentimento genuino e sincero, Dio avrebbe potuto benissimo ritirare la sua mano di giudizio. Dio, nella sua misericordia, stava dando loro il tempo di pentirsi. Ma quando Giuda non si pentirà dei suoi peccati, alla fine giungerà il giudizio di Dio. E quando è arrivato, arriverà fulmineo e inarrestabile, in maniera severa e completa. La stessa situazione la viviamo noi oggi. Dio, nella sua misericordia, sta dando il tempo a tutta l'umanità di voltare le spalle ai peccati e di venire Cristo alla salvezza. Seconda Pietro, capitolo 3, versetti dal 9, dice che il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, come pretendono alcuni, ma è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. In pratica, chi si pente dal proprio peccato e viene Cristo sarà salvato, ma se non lo faranno, verrà anche per loro il tempo di giudizio, proprio come accadde per il popolo di Giuda. non commettere degli errori. Dio si preoccupa del peccato e del male e afferma che giudicherà tutte le ingiustizie del mondo. Abacuc ha lottato con preghiere senza risposta, con prove e problemi nella vita e con il problema del male. Questo lo fece dubitare e cominciò a dubitare di Dio. Davvero Dio si preoccupa di noi? E Dio ha risposto a questa domanda di Abacuc dicendo sì, mi preoccupo. Ha mostrato ad Abacuc che ascoltava le sue preghiere e che avrebbe liberato a suo tempo e che avrebbe giudicato il male nel mondo. Forse lottiamo anche noi con i dubbi di Abacuc. Forse ci stiamo chiedendo proprio in questo momento cosa dovrei fare con tutte le mie domande e i miei dubbi su Dio. Credo che Abacuc rappresenti per noi un ottimo esempio a questo riguardo. Troppo spesso quando siamo alle prese con i dubbi nella vita ci allontaniamo da Dio. Ma Abacuc ha fatto esattamente il contrario. È andato a Dio con tutte le sue domande e i suoi dubbi e Dio gli ha risposto. Potrebbe forse non essere la risposta che Abacuc stava cercando, ma Dio risponde comunque. E in effetti la risposta che Dio ha dato ad Abacuc susciterà nuove domande nel profeta. Ma la cosa importante è che Abacuc continuasse a rimanere unito a Dio. E credo che questa sia la chiave quando abbiamo dei dubbi sull'operato di Dio. Portiamo i nostri dubbi e le nostre domande a Lui. Andiamo a Gesù con fede, credendo che Lui si preoccupa, che Lui agirà. Ma Dio risponde positivamente appunto ad Abacuc. Quindi questo libro, abbiamo visto il primo di questi appuntamenti, di questo viaggio dal dubbio alla fede. Dobbiamo essere incoraggiati con i nostri dubbi e con le nostre domande ad andare a Dio e portargliele con onestà di cuore. Portiamo le nostre lamentele a Lui e siamo onesti e rispettosi di ciò che Dio ci risponderà. Che il Signore possa portarci ad accettare e riconoscere tutte le nostre i dubbi e le nostre difficoltà. Preghiamo. Signore Padre Santo, oggi abbiamo visto un primo dubbio che Abacuc ha portato a te. Dio, ti preoccupi? E questo dubbio, Signore, è il nostro dubbio. Molte volte nella vita siamo caduti nello stesso sentimento. Signore, quest'oggi la tua parola ci vuole portare la gioia che tu sei in ascolto, che a suo tempo agirai. E Signore, è una prima risposta che ci incomincia a dare un quadro che lo vedremo una volta che sarà completato questo libro. E non dobbiamo avere dei dubbi, Signore, riguardo al fatto che tu sei un Dio che agisce. Aiutaci a vedere la tua azione, a rispettare i tuoi tempi e a confidare in te anche quando i nostri cuori tremano e anche quando i nostri occhi non vedono vie di uscita. Grazie Signore per questo tempo, quest'oggi, che Signore questa parola possa essere riposta nel cuore di ognuno di noi per fortificare, Signore, i nostri dubbi nel corso della nostra esistenza. In Cristo Gesù. Amen.
Amen.